al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Eccoci al nostro speciale di oggi dedicato alle giornate delle confraternite e della pietà popolare che da venerdì 3 maggio a domenica 5 radunano a Roma più di 50.000 confratelli provenienti dall'Italia e dal mondo, in rappresentanza di migliaia di sodalizi di origine anche medievale.
Grondi sangue innocente sul Cristo che ti volle martirio crudele.
Momento culminante di questo pellegrinaggio, ideato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione nell'ambito dell'anno della fede, sarà la messa di domenica 5 maggio in Piazza San Pietro, presieduta da Papa Francesco. Io ringrazio Gustavo Messina che è in console, saluto anche Andrea De Angelis e Silvia Giovarrosa che sono in regia. Fabio Colagrande con voi al microfono. Quella delle confraternite è una tradizione antichissima che conserva però anche oggi una insospettabile vitalità dal punto di vista dell'evangelizzazione, sia in termini quantitativi, sono circa 6.000 i sodalizi in Italia per 1 milione circa di confratelli, sia qualitativi per la semplicità con cui viene vissuta la fede e la generosità e la solidarietà fra i confratelli. Non bisogna dunque farsi ingannare dagli aspetti esteriori, dei costumi, delle processioni, dei canti, delle confraternite, ritenendoli solamente degli aspetti folcloristici o delle mascherate anacronistiche, ma bisogna coglierne l'aspetto simbolico e andare oltre questi per cogliere il valore di quella che è la più ampia e antica realtà di aggregazione laicali in Italia. Noi cominciamo subito con lo scoprire il significato di questo pellegrinaggio incontrando Sua Eccellenza Monsignor Mauro Parmegiani, vescovo di Tivoli, che è assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia. Sentiamo questa intervista che ci ha rilasciato proprio sabato mattina sul sagrato della Basilica di San Pietro.
Significa innanzitutto venire a rivedere nella nostra coscienza la luce della fede che la Chiesa da sempre crede e proclama, quella che è la temperatura spirituale e di fede delle nostre confraternite, delle nostre aggregazioni, per ripartire poi confermati da Pietro, forti nella fede per la nuova evangelizzazione. Le confraternite sono delle associazioni di fedeli laici che hanno una loro formazione, dovrebbero avere, a volte non l'hanno perfettamente, ma siamo qui proprio per rilanciare questa necessità di formazione catechistica, spirituale, alla preghiera per la missione e per la carità. Sono nate proprio come aggregazioni di devozione, di amore a Dio, ai santi, alla Madonna, ma anche per fare opere di carità, di apostolato, e la carità è una delle grandi vie della nuova evangelizzazione. Ecco, vengono qui per confermarsi in questo sulla tomba di Pietro, essere confermate dal suo successore Papa Francesco e ripartire per tutto il mondo per evangelizzare le tante persone anziane. Quando si parla di confraternite si pensa sempre agli anziani, ma anche tanti giovani che stanno tornando ad aggregarsi e entrare nelle nostre confraternite.
Ecco, lei da non molto tempo è assistente ecclesiastico nazionale proprio della Confederazione delle Confraternite, data anche la sua lunga esperienza come pastore. Cosa l'ha colpita di più di questa ricchezza così particolare del laicato cattolico italiano?
Direi nelle confraternite la loro semplicità nell'amare il Signore, nel voler bene il Signore, la loro disponibilità al servizio, la loro compattezza anche nel difendere la fede in tanti piccoli presidi che sono le nostre parrocchie, dove se non ci fossero le confraternite forse il laicato cattolico farebbe fatica a entrare. Noi parliamo sempre dei grandi movimenti, delle associazioni, ed è giusto che sia così. Io ho scoperto, diventando vescovo di Tivoli prima di tutto, che in tutte le parrocchie nella mia diocesi si può dire ci sono una o più confraternite che fanno già la catechesi degli adulti, ad esempio, la catechesi delle famiglie. Certo vanno aiutate a fare di più, perché altrimenti si rischia che la pietà popolare diventa solo devozionismo, ma sono dei presidi della fede che si identificano a volte anche con la cultura di un paese, di una città, e sostengono la fede, vanno sempre riempite, aiutate. C'è un direttorio molto bello sulla pietà popolare, la nuova evangelizzazione, la trasmissione della fede che stanno riscoprendo tutte quante le nostre confraternite, e c'è un'opera intensa di formazione e loro ci stanno. fanno, sono compatti, uniti, desiderosi di formazione per la missione.
Quindi sono comunità in cui si può conciliare bene la tradizione, la devozione popolare con lo spirito della nuova evangelizzazione?
Sicuramente sì, hanno dei secoli, alcune sono nate all'inizio del Medioevo, ma sempre per tener viva la fiamma della fede, anche in momenti dove la Chiesa viveva con grande difficoltà. Poi lungo la storia, come capita sempre nelle cose degli uomini, ci sono state anche qualche divergenza con i vescovi, con i parroci, anche perché sono associazioni di fedeli laici e non dobbiamo mai dimenticarlo, e hanno una loro dignità. Quello che forse anche noi come pastori dobbiamo fare è scoprire questa loro dignità, chiedergli che rispettino i criteri di ecclesialità, ma poi anche aiutarli a inserirsi nella Chiesa diocesana e essere risorse in quanto comunità, appunto, dove si prega e dove si animano anche i vari momenti della liturgia durante l'anno liturgico e poi si evangelizza.
Durante la celebrazione dell'Eucarestia, domenica mattina, sull'altare ci sarà un'icona che arriva proprio dalla sua diocesi, la diocesi di Tivoli, un'icona mariana. Che significato ha questa presenza di un'immagine sacra così importante?
È una delle tante immagini sacre care alle nostre confraternite. È un'icona del XIII secolo, della Madonna col bambino, la Madonna di Quintiliolo, si chiama perché il terreno in cui fu trovata era dei Quintili, una famiglia nobile di Tivoli. Il significato è mettere di fianco all'altare dove il Papa celebrerà una Madonna delle nostre confraternite. In particolare domani è proprio la sua festa. Nel pomeriggio poi entrerà solennemente in città come ogni prima domenica di maggio, per stare 3 mesi in città, come Maria rimase 3 mesi presso la cugina Elisabetta. La Madonna di Quintiliolo, ad esempio, a Tivoli vuol dire la città, vuol dire Tivoli. Ecco, così ogni nostra immagine mariana o i Cristi Liguri, pensiamo domani ci saranno tanti Cristi Liguri anche ai lati della piazza, o altre immagini, dicono la nostra identità, la nostra cultura profondamente segnata dal cristianesimo, e ci ricordano anche che dobbiamo tornare a quelle radici. Per me, personalmente, per chi la porta, per i butteri si chiamano, coloro che portano questa icona, è un grande onore che sia stata scelta questa immagine, perché Tivoli sarà ancora più vicina al nuovo Papa, Papa Francesco, al quale è grata perché ci incontra le sue confraternite che saranno tutte presenti in piazza insieme alle tante altre migliaia di confraternite provenienti da tutto il mondo.
Ci sono anche confraternite che arrivano da Tivoli, dalla sua diocesi?
Sì, ogni paese porta tutte le sue confraternite. Adesso farei fatica anche a quantificare. Le dico solo una cosa, il 1° maggio ero in un piccolo paese, Orvigno, sono 300 abitanti, su 300 abitanti 150 confratelli di 2 confraternite saranno presenti, quindi praticamente le confraternite saranno al gran completo. E poi al pomeriggio, appena tornati a Tivoli, accoglieranno, ecco, l'immagine della Madonna che rientra in città.
Grazie eccellenza, allora buon pellegrinaggio delle confraternite.
Grazie a voi.
Grazie dunque a Monsignor Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli, assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia. Giornate delle Confraternite della Pietà Popolare con il tema Per le strade del mondo testimoni della fede, le confraternite in pellegrinaggio alla tomba di Pietro per la nuova evangelizzazione, dunque svolgimento da venerdì 3 a domenica 5, sabato il momento del vero e proprio pellegrinaggio alla tomba di Pietro. In questo contesto abbiamo sentito Monsignor Antonio Interguglielmi, che è direttore dell'Ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite della Diocesi di Roma. Monsignor Interguglielmi, la troviamo sul Sagrato di San Pietro sabato mattina, mentre c'è il pellegrinaggio alla tomba di Pietro delle confraternite che arrivano da tutta Italia ma anche da tutto il mondo. Come sta andando questo pellegrinaggio? Che significato sta assumendo?
Sta andando molto bene. Il significato che abbiamo voluto dare a questo pellegrinaggio è soprattutto quello di un recupero delle confraternite come una realtà ancora attuale, non solo folcloristica legata ai riti antichi, ma una funzione ancora fondamentale dal punto di vista spirituale ma anche dal punto di vista sociale.
Qual è lo stato d'animo delle persone che arrivano da diverse regioni italiane, anche da altri paesi del mondo, arrivano per pregare sulla tomba di Pietro, proprio poi alla vigilia dell'incontro con Papa Francesco?
Io sono proprio qui in questo momento davanti alla tomba di Pietro, le persone stanno professando la fede, danno un'immagine di chiesa viva, molto contenti, molto felici, ma anche presi da questa opportunità che viene loro data di testimoniare la fede e testimoniare testimoniarla non solo attraverso il culto, ma anche attraverso i loro abiti, che mostrano che non hanno paura di far vedere che sono cristiani. Questi abiti hanno anche questo valore di testimonianza.
Molto spesso l'aspetto folcloristico sembra prevalente quando si parla di confraternite, ma cosa c'è dietro questi abiti, questi simboli, le immagini sacre che molto spesso vengono portate anche in processione?
Questo è l'aspetto più esteriore, quindi è più facile soffermarsi su questo. In realtà dietro c'è un'attività di catechesi, un'attività spirituale, un'attività di formazione cristiana all'interno della confraternita, ma come dicevo prima anche un'attività sociale, perché siamo in un momento in cui le persone sono molto sole, non parlano, non comunicano, o se non in maniera virtuale. Le confraternite invece danno una possibilità di ritrovarsi fra persone, da dialogare, cambiare esperienze, ma anche un aiuto concreto per tante famiglie. Vediamo in questo momento tante confraternite del sud che stanno aiutando famiglie in difficoltà, persone sole, anziani abbandonati. Hanno una funzione bellissima, molto nascosta, perché il Signore ci ha detto non sappia la destra cosa fa la sinistra, ma non per questo meno importante. Anzi.
Ho visto nei gruppi che venivano in pellegrinaggio una prevalenza di adulti, anziani, ma ci sono anche giovani nelle confraternite, mi sembra.
Sì, in questo momento proprio io sto assistendo a una confraternita che arriva dal sud, che sono in prevalenza giovani. È chiaro che soprattutto nei piccoli centri dell'Italia centro-meridionale troviamo una tradizione che si tramanda di padre in figlio, quindi persone adulte che trasmettono poi questo modo di manifestare la fede anche ai giovani.
Ecco, qual è la realtà delle confraternite nella diocesi di Roma, Monsignore?
La realtà delle confraternite a Roma è un po' più particolare, perché sono confraternite legate soprattutto all'esercizio della carità e del culto nel centro storico di Roma, quindi hanno un'ulteriore funzione che possiamo vedere, che è quella di tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico. Ieri sera sono state aperte a Roma 18 chiese del centro storico, che sono sede di confraternite, e non solo i confratelli che arrivavano da tutto il mondo, ma anche i turisti hanno potuto ammirare delle chiese che conservano il patrimonio storico-artistico, che viene proprio tutelato dall'attività di queste confraternite. Oltre a questo hanno sempre un'opera di carità, un'opera di formazione dei confratelli.
Sono una realtà ancora viva, dinamica, a Roma, le confraternite?
A Roma alcune confraternite sono un po' invecchiate, diciamo. Però stiamo assistendo proprio adesso a un fenomeno interessante, che stanno nascendo nuove confraternite legate alle realtà parrocchiali, che sono invece molto più giovani, soprattutto sono legate all'esercizio del culto e della formazione all'interno della parrocchia. Ci sono tre o quattro associazioni che si stanno adesso sviluppando come confraternite in questo momento nella diocesi di Roma.
Quindi una realtà pastorale importante accanto a quella delle aggregazioni laicali, che la Chiesa vuole che si mantenga viva, che contribuisca alla nuova evangelizzazione, mi sembra di capire.
Sì, senz'altro, è una realtà importante per la nuova evangelizzazione, perché deve essere attualizzata, ovviamente, perché alcune attività che venivano svolte in antico, come seppellire i morti, non hanno più ragione d'essere. Deve essere attualizzata, ma ha una funzione fondamentale proprio perché è legata alla tradizione, e quindi è un collegamento fra ieri e oggi.
Grazie, Monsignore Interguglielmi, buon pellegrinaggio.
Grazie anche a voi, buona domenica.
Monsignor Interguglielmi, che abbiamo intervistato, è direttore dell'Ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite della Diocesi di Roma. Ma per capire meglio le dimensioni del fenomeno confraternite in Italia e anche la storia di questi antichi sodalizi, abbiamo intervistato Francesco Antonetti, un laico biologo di professione che come volontario da tempo ormai è presidente della Confederazione delle Confraternite Italiane. Ascoltiamo.
A queste giornate ne aspettiamo probabilmente oltre 50.000. Per quanto riguarda la realtà confraternale, noi ci datiamo di oltre 7 secoli, le confraternite sono presenti sul territorio nostro nazionale almeno. Una realtà che è rimasta sempre molto viva, se si pensa che attualmente la nostra stima in Italia di confraternite realmente attive, non solo quelle sopravvissute, ma quelle realmente attive sono di circa 6.000, delle quali circa 3.000 sono organizzate ormai iscritte alla nostra confederazione.
Per quanto riguarda la distribuzione sulla penisola italiana, al sud abbiamo il maggior numero di confraternite?
La nostra stima è questa: noi abbiamo circa il 40-50% di confraternite in Italia sono presenti nel sud, un 30% sono presenti nel centro Italia, intendendo come centro Toscana, Marche, Umbria, Lazio, e sono circa il 20% le confraternite che sono anche al nord, dove abbiamo presente forti in Liguria, in Piemonte, Lombardia, soprattutto nel Bergamasco, e anche confraternite in Emilia Romagna.
Quali sono i paesi che hanno un alto numero di confraternite, una tradizione simile a quella nostra?
Allora diciamo che un alto numero di confraternite si riscontrano sicuramente nella Spagna cattolica. La Spagna è una grande fucina di confraternite, anche se le confraternite vivono in un modo un po' diverso il nostro essere confratelli sul territorio, perché loro soprattutto sono dedicati e principalmente durante la Settimana Santa, ecco, con grandi manifestazioni di pietà popolare. Ma il numero che noi sappiamo essere in Spagna è anche molto alto. Poi abbiamo presenze di confraternite nella Francia, dove sono riunite in una confederazione che si chiama Maintenance. Non sono molte, sono circa un centinaio le confraternite presenti, ma quelle presenti sono molto attive. Conosciamo confraternite nella Svizzera, soprattutto nel cantone italiano, sappiamo esserci confraternite in Germania, in Polonia, e molte confraternite sono anche nell'Australia e nell'America Latina. Queste molto probabilmente portate dalla emigrazione che c'è stata in questi paesi nei primi anni del secolo scorso.
Possiamo considerare, Antonetti, le confraternite le più antiche espressioni dell'associazionismo cristiano laicale?
Sicuramente sì, addirittura le prime confraternite risalgono, anche se non in forma come tale, l'Ordo Fraternitas nell'XI secolo. Poi diciamo che le confraternite, come oggi sono così costituite, sono associazioni di fedeli che si uniscono a scopo di culto e carità, che sono approvate attraverso uno statuto dall'ordinario diocesano. Diciamo la loro presenza intorno al 1300 si comincia ad evidenziare. Poi nella storia questa presenza è molto cresciuta dopo il Concilio di Trento, e il Concilio di Trento allora è stata affidata un po' baluardo contro l'eretismo. Molte confraternite in quel periodo nacquero proprio come Santissimo Sacramento, proprio per arginare questo fenomeno, e poi così via sono passati attraverso tanti secoli, anche in difficoltà, l'era napoleonica, le soppresse nel 1870, tutte le confraternite furono assorbite come IPAB, poi finalmente insomma hanno potuto riacquistare la loro personalità giuridica come ente ecclesiastico, e tuttora sono oggi vive in questo modo, alcune come ente ecclesiastico, con personalità giuridica, alcune come associazioni, ma sempre riconosciute attraverso il proprio vescovo, attraverso l'approvazione di uno statuto che dà sia impegno come forme di culto, di pietà popolare, ma anche e soprattutto forme di assistenza e di carità.
Ecco, veniamo dunque agli scopi, alle attività delle confraternite. Nascono nel Medioevo con obiettivi di devozione, pietà popolare, opere di carità. Oggi continuano a svolgere anche formazione cristiana, animazione liturgica e appunto promozione di solidarietà. I loro compiti sono cambiati dunque nel tempo?
I loro compiti di per sé sono sempre gli stessi. Chiaramente la carità oggi si esercita più verso le nuove povertà, diversamente da quanto magari veniva fatta anticamente, l'assistenza alle giovani per creargli una dota o raccogliere i morti per strada e così fondando cimiteri, o feriti e malati e così fondando ospedali. Naturalmente oggi più l'assistenza è rivolta a quelle nuove forme di povertà che sono un po' la solitudine. Ritornano anche per esempio molta assistenza alle mense, perché insomma oggi sappiamo che ci sono molte difficoltà anche da quel punto di vista. Ci sono forme di assistenza a distanza, soprattutto anche con molte adozioni a distanza, ma soprattutto nell'aiuto a missioni di ogni tipo o all'aiuto nelle parrocchie. Quindi c'è l'integrazione nel territorio locale in aiuto, in collaborazione con le parrocchie, ecco, e forme di bisogni che possono esistere nel proprio territorio, laddove appunto le confraternite, per loro natura, per la loro vocazione, esercitano questa forma di carità, dando così testimonianza di quello che è il concetto del confratello e della cum fraternitas, con insieme agli altri fratelli. Non dobbiamo dimenticare che in Italia noi stimiamo circa 1,5 milioni gli appartenenti oggi alle confraternite. Venere, e di questo ne fa il movimento associazionistico cattolico più grande in Italia, cioè una realtà che sembra essere poco visibile, ma in realtà ha una sua forma molto forte anche proprio di appartenenza e di appartenenti. La nostra confederazione, che nasce dal 14 aprile del 2000 per volontà della Conferenza Episcopale Italiana, ha proprio questo scopo di riunire, di far camminare di nuovo insieme le confraternite e dargli quella nuova visibilità, di curarne anche laddove è possibile aiuto per la formazione, di assisterli nel recupero delle personalità giuridiche, di assistere nella valorizzazione, archiviazione dei beni culturali, beni architettonici, archivistici e così via, perché ci sono delle bellezze molto importanti, proprio anche di autori famosi nell'ambito delle confraternite, bellezze che sono nate non da un mecenatismo del signorotto locale, ma proprio dall'amore che il confraterno aveva al culto del proprio santo o del proprio specifico che era nella confraternita stessa.
Quali sono le maggiori difficoltà che avete come confederazione a tenere insieme questa realtà così multiforme, a costituire un punto di raccordo?
Ma la difficoltà è la difficoltà di quello che noi possiamo chiamare il volontariato. La nostra struttura è una struttura sul territorio nazionale, perché abbiamo un organismo centrale che è fatto da un consiglio direttivo nel quale io ne ho la presidenza per mia elezione da parte dei confratelli e nomina su tre nominativi da parte della Conferenza Episcopale Italiana. Chiaramente i nostri uffici centrali sono a Roma, per cui il problema è quello di creare una giusta rete che possa poi svilupparsi sul territorio nazionale. Per questo abbiamo creato i coordinamenti regionali con i nostri coordinatori e vice coordinatori che operano nell'ambito della regione. È chiaro che tenere in piedi questa rete occorre presenza, occorre fatica, occorre tempo che naturalmente sottraiamo alle nostre altre attività. Per il momento tutto è fatto su forma di volontariato. Io sono il mio terzo mandato, spero che appunto poi un domani di poter anche lasciare a qualcun altro una struttura sempre più solida, anche se oggi riusciamo comunque ancora a gestire, prova ne è questo evento che stiamo facendo in questi giorni, che non è stato il primo, perché altre volte abbiamo fatto udienze con il Santo Padre e ogni anno noi svolgiamo un cammino nazionale delle confraternite in varie città italiane. Quello di quest'anno, che farà parte anche di questo evento, sarà il nostro 22esimo, quindi la realtà esiste sempre e sta continuando a camminare con grandi presenze. Ecco.
Volevo chiederle ancora, Presidente Antonetti, molto spesso delle confraternite noi abbiamo una idea che nasce dal vedere i membri indossare degli indumenti particolari, portare in processione dei gonfaloni, dei labari, degli strumenti musicali particolari, intonare i cori confraternali, e molto spesso se ne ha un'idea piuttosto folcloristica. In realtà lei ci sta raccontando il grande patrimonio di fede e di carità che appartiene a queste aggregazioni laicali, che però forse non è abbastanza conosciuto, è d'accordo?
Lei ha sottolineato il punto giusto. Il grande problema che c'è forse nel mondo cattolico, soprattutto italiano, è un po' quello della formazione nel senso della conoscenza. Non voglio usare il termine contrario che è l'ignoranza, ma l'abito confraternale è l'abito del rito, è l'abito che riveste il Cristo. Il colore dell'abito confraternale è un colore specifico che si rifà al proprio culto, cioè al culto, ad esempio, della Madonna nell'abito celeste, al culto del San Giuseppe nell'abito marrone, al culto di San Rocco nell'abito magari verde e così via. Nel fare un abito che è l'abito dell'uniforme, nel senso dell'uniformità, essere tutti uguali uno all'altro, non sono grandi segni distintivi, perché nella confraternita erano ammessi tutti, dal ricco al povero, e tutti potevano vestire lo stesso abito per essere tutti uguali. La buffa, il cappuccio, che qualcuno legge in modo ridicolo, vuol significare il concetto dell'anonimato, è una carità senza farsi riconoscere, proprio per non ottenere poi il ringraziamento. Quindi c'è dietro una formazione molto importante, un senso molto importante per l'abito, ecco, non è soltanto un concetto pittoresco così di antico, ma nel senso profondo del valore, no? del confratello, che passa anche attraverso questo abito.
Ci sono giovani che aderiscono a confraternite, che frequentano confraternite?
Devo dire che l'età media è molto alta, ma in questi ultimi anni molti giovani si stanno riscrivendo alle confraternite, e ci sono molte confraternite solo di giovani. Ne faccio un esempio: una confraternita del Santissimo Crocifisso di Monreale, che sarà anche in questi giorni con noi qui a Roma, è fatta da 500 ragazzi, tutti giovani, età media 23-25 24 anni che gestiscono la loro festa del crocifisso. Questo per dirle invece qual è proprio la gioia proprio dell'appartenenza e di essere insieme, e quindi che tanti giovani si stanno in qualche modo riscrivendo. Ma perché? Perché c'è un bisogno sempre forte di valori e si possono ancora ritrovare nelle confraternite. È chiaro che anche noi dobbiamo stare al passo con i tempi, dare anche ai giovani i messaggi, le comunicazioni attuali, le modalità attuali, ma insomma questo insieme si può trovare, si può risolvere, cioè mantenere il valore, quindi tradurlo dal passato, portarlo ad oggi e presentarlo al domani e viverlo nella realtà odierna.
Quindi speriamo davvero che queste giornate, poi anche con la celebrazione conclusiva presieduta da Papa Francesco, contribuiscano in qualche modo a rilanciare questa realtà così importante e così rilevante anche dal punto di vista quantitativo del laicato cattolico italiano. Qual è il vostro auspicio in particolare per l'incontro poi con Papa Francesco di domenica?
Il rilancio c'è qualcosa che è già intrinseco nel confratello, cioè la voglia di essere confratello già esiste, cioè la voglia del valore, no, che la confraternita può trasmettere è già dentro molti di noi. Si tratta soltanto di ridare quella visibilità in modo da far conoscere che ci sono ancora questi luoghi dove si può trovare quello che magari già un po' dentro noi si può cercare, trovare. Quello che noi speriamo è proprio questo, cioè in queste giornate insieme al Papa Francesco, che già da adesso è un grande comunicatore, quindi sta già conquistando il cuore di tantissimi fedeli nel mondo, possa di nuovo stigmatizzare che la presenza del confratello è una presenza sempre viva nella Chiesa. Chi vuole operare nell'ambito della Chiesa anche insieme al Papa Francesco può anche farlo attraverso o nelle confraternite.
E con la testimonianza di Francesco Antonetti, che abbiamo ascoltato, presidente della Confederazione delle Confraternite Italiane, chiudiamo questo speciale dedicato alle giornate delle confraternite e della pietà popolare, il cui momento culminante è proprio la messa di domenica mattina con Papa Francesco. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati.